Bene. Allora abbiamo questa visita stasera. Allora sì, un momento ricordiamo anche a noi stessi le ragioni del nostro incontro, che è molto modesto per la verità. Tutto incominciò molti anni fa perché il catechismo nella parrocchia incomincia alla seconda elementare, ci fu un gruppo di mamme che avevano i bambini in prima elementare che dicevano vabbè, ma però facciamo noi qualche cosa intanto, e quindi è cominciato così. Dopo, con sempre una certa cautela e delicatezza, è iniziato quindi una specie di doppio corso della catechesi, quindi c'è un catechismo domenicale, ordinario, tra l'altro domenicale, perché appunto Giuseppe, quando era qui ancora lui cappellano, diceva che con una parrocchia che magari nella bella stagione al venerdì sera va via e torna lunedì, c'era il rischio che facessimo la prima comunione dei bambini che non erano mai stati a messa, insomma. Quindi lui ha portato il catechismo alla domenica e io ho pensato bene di non togliere. L'Orietta, per esempio, è un catechista della domenica, quindi con una classe, con un peso enorme di lavoro, eccetera. Accanto a questo ho cominciato a correre invece un'altra linea di vicende, di persone per le quali sono...
Noi della nostra banda li aspettavamo degli altri.
Buonasera. Ecco, allora stavamo dicendo un po' per ricordarci la ragione per cui ci vediamo, che per un piccolo gruppo è consueto, però questa sera abbiamo degli amici che ci vengono a trovare. E quindi sostanzialmente in parrocchia ci sono due corsi paralleli, diciamo, di catechesi, una catechesi ordinaria che cerchiamo di far bene e che è la linea principale poi in realtà dal punto di vista numerico e poi della realtà della comunità cristiana, e poi un'altra nostra un po' più appartata, che fra l'altro è quasi tutta fuori parrocchia per la verità, di genitori che gradiscono essere loro in qualche modo i conduttori della crescita dei loro figli. E quindi sì, ogni tanto ci vediamo, e quest'anno questo è un percorso, diciamo così, che va fino alla cresima, quindi le persone che sono qui hanno dei figli piccolini, piccolissimi, piccolini, un po' meno piccoli, fino alla cresima. Dopo c'è un gruppo invece molto che va oltre la crisi, ma piuttosto più combattivo e perplesso anche per molti aspetti. E con questo primo percorso semplicemente leggiamo alcuni testi del Vangelo che ci sembrano significativi per che cosa? Per parlarne. Ecco. Qui entra in qualche modo un discorso su un genere letterario che soprattutto il mondo ebraico ha sempre considerato privilegiato, per dire ma che cosa dico a mio figlio, ecco. E che è il genere letterario del racconto. Non per esempio leggiamo e ti spiego, ecco, ma piuttosto ti racconto. La potenza del racconto qual è? È che il racconto è una notizia, una vicenda, tutto quello che si vuole, filtrato in ogni caso dalla personalità del raccontatore. E quindi là dove evidentemente la potenza del rapporto materno-paterno è altissima, insomma, no? Malgrado tutto, malgrado tanti limiti, eccetera. È chiaro che il racconto, con questa potenza della maternità paternità, ha una forza straordinaria. Insomma. citiamo sempre la vicenda delle favole, dei bambini molto piccoli in cui si racconta una fiaba, che poi dopo pochi giorni chiede di raccontargli una fiaba, ma poi ti accorgi che lui gradisce che tu gli racconti la stessa fiaba che gli hai raccontato. Dice, ma te l'ho già raccontata, la sai già, e lui la vuole sentire ancora. Perché in realtà la fiaba come notizia l'ha già ricevuta, ma la fiaba attraverso di te è quello che veramente a lui interessa di più, senza saperlo. E quindi è un atto di generazione. E per questo appunto il racconto, in particolare certamente il racconto materno e paterno, è decisivo, insomma, per la trasmissione di quello che ti interessa trasmettere. Questo i nostri padri ebrei lo hanno praticato per secoli, perché la scrittura, cioè quella che noi chiamiamo la Bibbia, è un avvenimento relativamente tardivo rispetto alla storia del popolo di Israele, che per secoli si è trasmessa la parola di Dio a memoria. E quindi i padri l'hanno raccontato ai loro figli, perché la raccontassero ai loro figli. A un certo punto ho cominciato a prendere paura, perché questa memorizzazione era piuttosto impressionante. Però per esempio, per dirvi, il testo biblico in ebraico è continuamente accompagnato da tecniche mnemoniche, continuamente, da alcune cose che si possono vedere in certe edizioni anche della Bibbia italiana. Per esempio, ogni versetto corrisponde a una lettera dell'alfabeto ebraico, e quindi sai che quel versetto comincia con A, poi l'altro con B, l'altro con C, e quindi questo è già un aiuto. Poi molto di più, continuamente è denso di facilitazioni perché tu possa ricordare, insomma, ricordare a memoria. C'è un salmo in particolare, che è il salmo 77, che dice appunto che la grande scommessa che questi ebrei hanno fatto era che ogni generazione potesse trasmettere alla generazione successiva quello che aveva ricevuto dalla generazione precedente, con una straordinaria gelosia, eccetera. Quindi, anche data la reale vicenda ecclesiale più profonda, insomma, di grande crisi, di una crisi che è da considerare, secondo me, più di passaggio che verso il disastro, cioè, le crisi possono avere due direzioni. Quindi io penso che siano dolori del parto, però appunto ci sono, e quindi la domanda di come si fa e che cosa si fa è piuttosto alta. Noi qui abbiamo fatto questa scommessa sulla parola di Dio e sul fatto che quindi la cosa importante per noi è cercare di comunicare il Vangelo, insomma, allora. Ecco, quindi adesso questi sono discorsi troppo importanti sulla piccolezza poi in realtà della stradina, e quindi della scelta che facciamo. Ecco, quindi quest'anno alla domenica chi va a messa più facilmente, quasi sempre, ascolta un Vangelo che è il terzo Vangelo, cioè quello di Luca. Quindi noi abbiamo pensato che quest'anno ci dedichiamo al Vangelo secondo Luca. Un po' tutta la parrocchia si dedica a questo, tutto quello che noi facciamo è solo sempre passare questo. In particolare per il re è quello di dire, va bene, proviamo a vedere, e quando glielo dici tu, questo lo sai tu, quando vuoi, quando guidi in macchina, lo stai accompagnando a ginnastica, quando siete insieme alla sera, fate un po' di coccole, non lo so, per dice, non lo comunichi assolutamente, lo mandi all'altro catechismo, ma sai tu qualche cosa che ti sembra importante sapere, vabbè, ecco, buona va così. Però la tensione è questa, desiderio di comunicare il dono. Purtroppo l'occasione di questa sera è un po' a metà, perché stiamo guardando un testo molto interessante, molto impegnativo, che però ha il vantaggio almeno di essere conosciutissimo, che è la parabola del Samaritano. la volta precedente abbiamo cominciato un po' a guardare il testo, a cogliere qualche linea, quei puntini che sono sotto dall'1 al 10 sono in qualche modo così dei piccoli punti di passaggio del cammino che abbiamo fatto in questo testo e abbiamo percorso in realtà solo i primi tre, anche se quei primi tre sono appunto molto importanti. In ogni modo adesso possiamo rileggere il testo e poi provare a dire qualche sciocchezza su questa roba. Ed ecco un dottore della legge si alzò per metterlo alla prova e chiese: maestro, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna? Gesù gli disse: che cosa sta scritto nella legge, come leggi? Costui rispose: amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente, e il tuo prossimo come te stesso. Gli disse: hai risposto bene, fa questo e vivrai. Ma quello, volendo giustificarsi, disse a Gesù: e chi è il mio prossimo? Gesù riprese: un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e cadde nelle mani dei briganti, che gli portarono via tutto, lo percossero a sangue e se ne andarono lasciandolo mezzo morto. Per caso un sacerdote scendeva per quella medesima strada e quando lo vide passò oltre. Anche un levita giunto in quel luogo vide e passò oltre. Invece un samaritano che era in viaggio, passandogli accanto, vide e ne ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite versandovi olio e vino. Poi lo caricò sulla sua cavalcatura, lo portò in un albergo e si prese cura di lui. Il giorno seguente tirò fuori 2 denari e li diede all'albergatore dicendo: abbi cura di lui, ciò che spenderai in più te lo pagherò al mio ritorno. Chi di questi 3 ti sembra sia stato prossimo di colui che è caduto nelle mani dei briganti? Quello rispose: chi ha avuto compassione di lui. Gesù gli disse: va e anche tu fa così. Ecco, noi quindi questa sera siamo arrivati, diciamo, al punto 4 con questa domanda: chi è il mio prossimo? Che è un pochino rappresentato il contenuto più attento del nostro incontro precedente. Vabbè, insomma, provo a dire semplicemente una parola, cioè questa parabola è molto importante nella nostra fede perché cambia il volto di quella che noi chiamiamo la religione. Perché normalmente la religione che cos'è? È una specie di conquista di Dio. Dio è in alto, grande, buono, perfetto, io sono piccolo, in fondo, basso, schifosissimo, e quindi il problema è quello di arrivarci. Quindi normalmente le religioni sono delle indicazioni, delle leggi, dei modi, delle spiritualità per arrampicarsi fino a Dio, che è in alto. Il gioco della fede ebraica, che Gesù porta fino alle sue ultime conseguenze, è che invece la strada non è questa. È che questo problema di Dio, se c'è e quando si dà, non è quello di arrivare a Lui, ma è quello di prendere atto che questo qui è uno che tiene per noi e quindi viene Lui da noi. Allora il dibattito qual è? Siamo andati noi che dobbiamo andare da lui o lui che viene da noi? Questa è in qualche modo la contraddizione in mezzo alla quale. Chi è il mio prossimo? Allora, evidentemente, diciamo per dire il finale del giallo, prima di percorrerlo, è che il finale è che è lui il mio prossimo. Il mio prossimo non è prima di tutto quello che io aiuto, ma il mio prossimo è quello che prima di tutto lui ha aiutato me. quando noi diciamo la parola prossimo nella locuzione ordinaria, immediatamente immaginiamo, insomma, una situazione che ha bisogno e noi dobbiamo fare qualche cosa. Un povero che noi dobbiamo aiutare. No. La vecchietta dei Boy Scouts che bisogna accompagnare dall'altra parte della strada. E insomma, è tutto questo del fare il bene. Lui è il mio prossimo, poverino, e io lo aiuto. Questa parabola, appunto, è importante perché corregge il tiro capovolgendolo. Non esclude il fatto di attraversare, di far attraversare la strada alla vecchietta, ma è là in fondo come conseguenza. Perché l'esperienza fondamentale della vita, secondo la fede ebraico-cristiana, la parola di Dio, è che è Lui che si è fatto prossimo a noi. È Lui che ci ha dato una mano, è Lui che è venuto a salvarci, è Lui che è il nostro bene e la nostra fortuna. Ecco, su questo capovolgimento gioca un po' la parabola, che quindi certo ha un altissimo significato perché esige che nel nostro tentativo di trasmettere il senso della vita, il mistero della vita ai nostri figli, in certo senso al di là della fede, noi adottiamo come criterio di interpretazione e di trasmissione la categoria del dono. Alternativa a che cosa? Alla categoria della conquista. La vita tende a presentarsi come è quello che tu conquisti. No? Se tu studi sei promosso, se tu sei bella diventi Miss Mondo, se tu sei molto ricco puoi comprare tutto il Parlamento. E quindi la tensione è la conquista, anche in termini di eroicità santissima, no? Tu vinci tutte le tentazioni e quindi finalmente trionfi su tutto, eccetera. Questa invece si rivela in tutto il Vangelo come la preoccupazione massima di Gesù. Questo Gesù di Nazareth, uno strano maestro nordista del popolo ebraico, lui è pochissimo preoccupato della sorte dei pubblicani, che sono una specie di tangentopoli del tempo, o delle prostitute, o dei soldati, eccetera, invece è molto preoccupato di quella categoria che è una categoria dello spirito, un'impostazione dello spirito, che sono i farisei. Perché i farisei sono un suo grande problema? E quindi da una parte continua a accettare di andare a cena con loro, dall'altra continuamente litiga. Perché? Perché la convinzione farisaica è la condizione, in certo modo, è la concezione di una conquista. C'è la legge, io sto a tutta la legge, anzi ci sto fino all'osso e quindi ci arrivo. E quindi Dio me lo merita. E quindi la vita buona è il premio che mi spetta. La vita come conquista. È la proposta di Gesù, che però è dentro a tutta la linea della profezia ebraica, perché Gesù è un ebreo, è che in realtà invece io sono schifezza, e però ho avuto una fortuna diavola, nel senso che fin dall'inizio il buon Dio mi ha riempito di regali. Se l'ipotesi numero due vale, qual è la vera scommessa? Sarà quella di ricevere il regalo, accoglierlo, capirlo, lasciarlo fiorire, custodirlo, e poi quando avrò dei marmiocchi vicino a me, trasmetterlo anche a loro, perché anche loro lo abbiano, e anche loro abbiano questa esperienza felice della vita come dono. E qui c'è proprio una divaricazione anche pedagogica, insomma, no? Perché noi istintivamente siamo tutti farisei. E quindi se non studi bocce, se ti impegni vinci. E quindi se sei virtuoso vai in paradiso e via via.
se ti tieni in linea sposi la donna più bella di Bologna, se sei bellissima sposi, sempre la tendenza istintiva, no? Per noi. Ed è questo il criterio delle religioni. Le religioni perché esistono? Perché Dio è lontano e bisogna che lo conquistiamo. E quindi come facciamo? Dobbiamo meritarlo. Ci arrivo, mi metto un sasso nella scarpa, faccio di magro venerdì, faccio degli sacrifici, vado a trovare la nonna e attraverso di, accumulando meriti, arrivo fino a Dio. L'altra ipotesi è che invece no. E che quindi di per sé io non posso fare un tubo e che così come sono, sono uno schifo. La parabola del Samaritano è appunto questo tentativo di mostrare il capovolgimento del gioco. Per cui da una, il protagonista più vicino a noi, non il protagonista assoluto forse della parabola, è quello che leggiamo, cioè è questo uomo che scendeva da Gerusalemme a Gerico e cadde nelle mani dei briganti che gli portarono via tutto, lo percossero a sangue e se ne andarono lasciandolo mezzo morto. Io sono mezzo morto in una strada che notate bene va in precipitosa discesa, no? E questo ce lo ricordiamo sempre, siamo dei semi abitatori della Terra Santa, da Gerusalemme a Gerico ci sono più di 1000 metri di dislivello, e Gerico è sotto il livello del mare, questo qui scendeva perché la vita va in discesa, no? Una volta avevo un buon fiato, no? Avevo le righe sulla faccia, eccetera, eccetera, invece adesso è perché si cala, no? Perché si scende. La vita va verso il suo discendere. E per giunta questo qui ha incontrato una potenza negativa, evidentemente questi briganti che gli erano fatti di tutti i colori e lasciato lì mezzo morto. Quindi è una descrizione molto esistenziale, diciamo, di com'è la vita. Ecco. Al di là, diciamo, delle illusioni e delle conquiste. E a lui capita, ecco, però, questa straordinaria vicenda. Con una premessa che, insomma, sulla quale non c'è bisogno che ci soffermiamo molto, però la segnaliamo, perché dice al versetto 31, per caso un sacerdote scendeva per quella medesima strada e quando lo vide passò oltre. Anche un levita, giunto in quel luogo, vide e passò oltre. Sacerdote e levita sono due situazioni molto alte nella fede ebraica, sussistono in qualche modo ancora oggi, perlomeno nella dizione, e quindi ci sono cognomi, per esempio, anche nella lingua italiana ebraica, che ricordano questa appartenenza importante. Quindi per esempio il cognome Cohen, che ogni tanto si sente, non è solamente un cognome ebraico, ma un cognome di privilegio, perché Cohen è una parola che vuol dire sacerdote. Ci sono molti cognomi anche in italiano di stirpe ebraica che hanno come prime lettere la dizione Levi. Levi Minzi, eccetera, eccetera. Levi sono i Leviti, quindi designano tutti la classe sacerdotale. E anche oggi ci sono delle curiose attenzioni, è vero, nello Stato di Israele, perché per appunto di diretto interesse a questa parabola, un sacerdote per offrire i sacrifici nel Tempio, il Tempio non c'è più, quindi non si offrono più sacrifici, però resta che uno che è sacerdote non può avere contatto con un morto. Se ha contatto con un morto non può più offrire sacrifici, deve fare tutto un processo di espiazioni, eccetera, per potere. E quindi qui in questa vicenda c'è questo mino mezzo morto per strada, passa un sacerdote, passa un levita e vanno via. Non perché sono cattivi, ma perché non possono. E quindi la parabola insinua in qualche modo i limiti di una situazione che essendo bellissima, santa, non c'è nessuna cosa più alta dell'ebraismo nel mondo, però ha un limite, Quindi c'è qualche cosa che non funziona, che deve essere superato. Al versetto successivo però cosa succede? Che invece, dice, un samaritano che era in viaggio, passandogli accanto, vide e ne ebbe compassione. Questo samaritano qui va fermato un momento nella nostra attenzione, perché è un buzzurro, è un abominevole. È un abominevole perché quando, subendo invasioni, sconvolgimenti, perché loro sono sempre stati, anche quando sono arrivati in quella terra, sono sempre stati un piccolo popolo in realtà, in mezzo a due grandi potenze. Da una parte avevano l'Egitto e dall'altra i Babilonia, i babilonesi. Questi che continuavano a farsi guerra, tutte le volte passavano con i carri armati e li schiacciavano, quindi loro non erano interessati, ma erano lì in mezzo, quindi sono stati sempre in mezzo al conflitto. Fino al punto in cui a un certo punto sono stati presi, portati via e hanno fatto per 70 anni questo esilio a Babilonia, capitale dell'impero orientale, e quindi tempio distrutto, allontanati da tutto. Però in Samaria, che è una delle tre regioni della Terra Santa, a nord Galilea, in mezzo Samaria e sotto Giudea, dove c'è Gerusalemme, lì in mezzo questi samaritani, una certa popolazione samaritana è rimasta, non l'hanno portata via, erano dei buzzurri, sono rimasti lì. In 70 anni cosa hanno fatto? Si sono arrangiati, non c'era il tempio, bisognava fare la Pasqua, fare i sacrifici, e hanno creato una loro roba. Quando gli altri sono tornati, hanno detto, questo è uno schifo, non so che fate, ma delle robe, ma siete folli. La cosa interessante è che fra l'altro loro ci sono anche oggi, quindi se si va in Terra Santa si possono andare a vedere i samaritani, loro proprio ancora fanno i loro sacrifici, l'agnello, cioè, però sono dei fuorigioco. E quindi quando vogliono parlare malissimo di Gesù, secondo il Vangelo gli dicono, questo qui è un pazzo, è un samaritano, proprio per dire un disastro, insomma. E la parabola prende in esame questo samaritano, quindi un uomo disprezzato da un ebreo. Questa volta però è l'ebreo che è nelle grane, perché scendeva da Gerusalemme e è stato lasciato lì mezzo morto. Questo samaritano, che era in viaggio, passandogli accanto, vide e ne ebbe compassione. Tutta la parabola gioca su questo versetto, il mistero di Dio. Chi è Dio? Come si presenta a noi? Samaritano, quindi uno proprio fuori gioco, disgraziato, eretico, però è lui che passa. Lo vede e ne ha compassione e si ferma. E tutta la vita di quest'uomo che scendeva da Gerusalemme a Gerico e che ha incontrato questa violenza negativa, è stato lasciato lì mezzo morto, non ha scampo, la vecchia legge dei sacerdoti e dei leviti non può far niente da lui e scappa via, lui si trova davanti a un avvenimento nuovo. E quindi nella parabola del samaritano, quindi con questo linguaggio piuttosto abominevole, Gesù spiega la compassione di Dio, che è Dio, è uno che ti passa accanto e ha compassione di te. E la vita di quell'uomo cambia radicalmente il suo volto, perché appunto viene guardata con misericordia. Si potrebbe anche dire che qualche volta l'esperienza stessa della fede è la percezione di non essere più soli e che in qualche modo ci sia uno sguardo su te, tu non sai chi sia, è anche imbarazzante, è anche fastidioso, è anche un disturbo. Molte volte mi è capitato di vedere che il principio della fede non è una cosa semplice, insomma, no? Che è un'intrusione, insomma, cosa c'entra sta roba? È un disturbo, una specie di Non è quindi un fatto intellettuale, non è una comprensione luminosa, ecco, come potrebbero suggerire da una parte Aristotele e dall'altra forse San Tommaso, ma è una cosa che capita, ecco. È una specie di inquietudine. È questo sguardo, ecco. È l'impressione che qualcuno ti stia guardando. E comincia ad essere l'esperienza appunto di quella che noi prima citavamo come la categoria del dono, cioè piano piano si rivela come una nuova interpretazione della vita. Questo dal punto di vista del rapporto con i vostri figli è assolutamente decisivo, e oggi questo è molto delicato. San Francesco è una persona che è contento di Dio perché c'è il sole, insomma, no? Che è una roba che fa ridere i polli, ma per lui tutto è assolutamente regalo. Che ci sia la luna e le stelle, la terra che produce i fiori, che ci siano quelli che perdonano, lo porta fino a dire che è bellissimo che ci sia la morte perché anche quella è buona. Perché tutto è dono. Ecco, questa interpretazione della vita come dono e non come conquista è il segreto della fede che sta sotto lì. Chi non ha ricevuto niente di bene è molto affaticato. Chi ha ricevuto molto bene è molto forte. E quindi nella vicenda di una persona, chi è stato molto amato è molto forte. Chi è stato poco amato ha dentro dei problemi molto delicati. Chi non fosse stato mai amato, e quindi noi siamo in realtà, secondo diciamo l'antropologia ebraica, quello che abbiamo ricevuto. Noi siamo il risultato di una grande tessitura di relazioni che dal primo sguardo di nostra mamma fino ad adesso è fatta di bene che si è riversato su di noi. E nello stesso tempo può anche darsi che ognuno di noi abbia attraversato anche esperienze infelici, difficili, aspre, e quelle rimangono anche dei dolori che noi ci portiamo avanti, insomma dobbiamo elaborare, li immergiamo in un orizzonte poi fortunatamente positivo, però portiamo, quindi noi sappiamo che cos'è anche, noi sappiamo che cos'è, sappiamo che cos'è il dolore, il male, la solitudine, la conosciamo. Per fortuna siamo qui e diciamo, vabbè, però è più il bene che abbiamo ricevuto. Ecco, questo mi pare che sia il punto forte di tutto il gioco. Sempre indicare la bellezza e la gratuità della vita. Le cose più belle, le più importanti, non si possono comprare. Si possono solo ricevere. Per vie anche stranissime, no? A te ti è capitato il samaritano, a te cosa ti è capitato? Chi è il tuo samaritano? Chi è? Ci sono stati moltissimi samaritani della tua vita. Adesso mi estendo questa cosa per dire una cosa che non voglio dimenticare, e cioè che in realtà poi la miglior catechesi non è quella che subito commenta il Vangelo, ma che ci arriva attraverso la vita. Cioè la mia maestra di seconda, lì un'avventura di 300 anni fa, sul bene che ho ricevuto dalla mia maestra di seconda, ecco, cioè a dire è meglio di per sé attraverso il racconto arrivare al testo. E quindi perché questo è importante? È perché fa vedere che il buon Dio è nella mia vita, è nella vita, non è sulla... Mi è capitato questo. La fede che cos'è? Mi è capitato questo. Non è una cosa che si conosce, che si insegna, non è una dottrina, è un'esperienza. La fede è un'esperienza. Io ho sperimentato questo e questo. E quindi l'immenso Dio sarà anche immenso, però in me si è calato in mia zia Carolina, eccetera, eccetera, e mi ha fatto del bene. Il samaritano si è fermato, ha visto, ha avuto compassione, e come mai questo qua? Cosa c'entra? Se ricordate il dialogo fra Gesù e quella signora samaritana del Vangelo secondo Giovanni, e non c'è certo facilità di rapporto. Come mai tu che sei giudeo chiedi a bere da me da bere che sono samaritana? Non c'è buon sangue fra noi due, che cosa vuoi? Ecco, fra quei due in cui non c'è buon sangue, invece improvvisamente c'è una specie di bacio, di carezza. Quindi siamo già arrivati quasi alla fine degli punti, perché se li scorgete siamo già al punto 8, faccio sta che questo qui si ferma, è vero, c'è queste due fiaschette da viaggio, una con del vino e l'altra con dell'olio, e lo cura con quello, lì sulla strada. In realtà sono gli elementi della vita sacramentale, quindi probabilmente la parabola vuole anche accennare a questo, insomma, no? Che lui ha due cose da viaggio che sono preziose, perché il vino da una parte e l'olio dall'altra, nella vita cristiana entrano con prepotenza fino alla cresima che stiamo preparando in questi giorni. Poi va all'albergo e appunto dice quel verbo importante, che si prende cura di lui. Noi siamo delle persone curate. Qualcuno si è preso cura di noi. E più questo fatto è incongruo, non è ovvio, non è logico, più è interessante, insomma, no? Per cui anche tutte le nostre memorie di vicende stranissime che sono capitate, no? Anche a noi è capitato questo. Che qualcuno si è preso cura di noi. E siamo qui solo perché si è preso cura. Ci è venuto a cercare, dove eravamo fuggitivi. È venuto a consolarci dove pensavamo che fosse tutto perso. È venuto ad amarci dove pensavamo che eravamo come un bastone secco. E quindi capite, l'interessante è che la tesi fondamentale è che non è che siamo noi a doverci prendere cura di Dio, perché è lui che si prende cura di noi. Quindi in ultima analisi capite che non è noi che dobbiamo curare, perché è prima di tutto la nostra stessa vita che si è presa cura di noi. Da qui scaturisce quindi non la preoccupazione della conquista, ma il ringraziamento per quello che abbiamo avuto e che riceviamo. Anche l'educazione borghese ha sempre insegnato di chiedere per favore e di dire grazie. La preghiera ebraica è ridottissima, non è un'elevazione dello spirito. Chi prega per un ebreo è uno che ha bisogno. E non ha le storie di dire allora preghi solo perché io ho bisogno, quindi te lo chiedo, cosa devo fare? Non sta lì a analizzare se la mia cosa è pura, non è niente pura. Ti prego perché sono un poveraccio. Dio, vieni a salvarmi, Signore, vieni presto il mio aiuto. È l'inizio di un salmo che dice la situazione. E siccome però mi ha fatto dei regali, lo ringrazio. Lo ringrazio. Il piacere di ringraziarti perché mi hai fatto del gran bene. Noi consideriamo il canto del Magnificat, è vero, come in qualche modo il capolavoro di questa riconoscenza. Lei è tutta contenta, la mia anima esulta nel mio Dio. Perché? Perché ha guardato la mia miseria. I secoli mi diranno beata, non brava, beata, fortunata. Brava è un'altra roba quello che ha conquistato. Beato non se lo meritava per niente, poi ragazzi, beato lui. Che stasera invece di andare alla dozza è andato al cinema. Beato per quindi è una cosa che non ho meritato, non ho... è arrivata. Dunque chi è il mio prossimo? Il mio prossimo è questo mondo immenso, no? Che si è piegato su di me completamente. E quindi cambia la fisionomia di Dio. Non è un Dio che bisogna andare in su per conquistarlo, è un Dio piegato. Quando portavo il mio clan di scout sotto il monte, andavamo a Fontanelle dove c'era il padre Turoldo, lui era molto affascinato e innamorato della sua bellissima chiesa romanica di Fontanelle, che però quando la faceva visitare faceva anche notare che se tu ti metti in mezzo alla porta d'ingresso alla chiesa, ti accorgi che la punta dell'abside non è in linea, perché a un certo punto la chiesa romanica, se è fatta secondo tutte le regole, a un certo punto comincia a piegarsi, perché deve riprodurre il Cristo piegato sulla croce e quindi deve riprodurre questo Dio piegato verso di noi. Quindi non è dritto neanche sulla croce. Perché? Perché il senso vero della croce è il fatto che è questo Dio che è venuto fino alla nostra morte, no? E che quindi si è piegato verso di noi. E quindi il mio prossimo è Dio. E quindi quello scriba che gli ha fatto la domanda, ma chi è il mio prossimo? E lui gli dice, ma secondo te chi è stato il prossimo di quel lì che era mezzo morto? E dice, io penso che sia quel che ha avuto compassione di lui. Allora, ecco, l'ultima riga, dice, va bene, adesso vai e fai altrettanto. Per cui tutta la vita cristiana viene presentata come restituzione di quello che io ho ricevuto, insomma. No? Ho ricevuto moltissimo, quindi ho un grande debito, ho un grande ringraziamento da fare, bene, allora vai, fai lo stesso. Dove evidentemente però c'è un rapporto tra tutto quello che ho ricevuto e quello che in qualche modo provo a restituire, insomma, no? Paolo parla di un grande debito, abbiamo un grande debito perché abbiamo ricevuto un sacco, provo a pagare qualche cosa di sto debito, che vuol dire comunicare quello che ho ricevuto. Quindi noi rischiamo sempre di precipitare troppo sul prossimo, così faccio delle buone azioni e magari con l'idea che qui così merito anche il paradiso, mentre la proposta della parabola è: siccome ho ricevuto un paradiso è meglio che provi anche a farne partecipare qualcuno. Quindi quello che io desidero comunicare ai miei figli è quello che possano anche loro essere consapevoli del bene che hanno, perché si dispongano ad essere persone che volentieri restituiscono, fanno partecipare e che quindi concepiscono la loro vita in questa positività assoluta, no? perché se in paradiso ci vanno solo quelli bravi, siamo fregati. No. E mentre invece l'ipotesi è che siccome siamo impegnati per il paradiso, è meglio che qualche cosa proviamo a comunicare, insomma, no? Non trasformiamo il dono in un diritto, in un merito, in una conquista, in un principio di giudizio sull'altro perché l'altro è merda. No, ma invece arrossendo per tutto quello che gratuitamente abbiamo, e appunto la parabola è interessante perché consente un linguaggio proprio anche quasi del quotidiano, insomma, no? Anche dei piccoli eventi della vita. Proprio qui si riunisce una piccola scuola media eretica e noi tentiamo di portarla avanti stabilendo la disciplina come una disciplina della riconoscenza, insomma, no? Cioè qui c'è una persona che, se, tra l'altro, senza prendere neanche una palanca, è vero, ti insegna a dipingere o ti insegna la bellezza di Parigi, dico, prendi un bagaglio, no? Quindi non è questione che ti faccio la nota, è questione che fai male se non sei cordiale verso chi ti sta facendo un regalo. Tutto è un grande regalo e quindi prendilo. E poi comunicalo, diciamo, come puoi. Quindi la parabola, che è, appunto, è solo di Luca, è solo Luca che racconta questa parabola, è molto importante perché eredita tutta la profezia ebraica e la proietta, diciamo, in un certo senso, in una pienezza che avvolge tutta l'interpretazione della vita, insomma. Siamo molto stretti dentro invece alle categorie del merito, della vittoria, no? Uno dei dati, per esempio, impressionanti è che nel testo ebraico della Bibbia non c'è mai la parola vittoria e non c'è mai il verbo vincere. E tutte le volte che anche nelle versioni antiche, nelle altre lingue, c'è la parola vittoria, in realtà nel testo ebraico c'è la parola salvezza, perché loro, cioè, se fanno le battaglie la perdono, se devono andare qui si perdono, no. E quindi tutta la loro forza è nel fatto che l'altro tiene per loro, no? Cioè non sono buoni di niente, quindi tutto quello che hanno è salvezza. Nel senso che, appunto, è qualche cosa che ricevono. Se Dio combatte con loro, Dio, no, c'è verso, perdono sempre. E quindi loro sono questo piccolo popolo di pastori del deserto, che però ha questa fortissima esperienza del dono, ecco, che poi nella sua pienezza si chiama amore, insomma, no? Quindi quando Giovanni nella sua lettera si chiede chi è Dio, dice, ma Dio è amore. Dio è l'amore, è l'amore che hai ricevuto, che ricevi. In termini, diciamo, anche quasi laici, no? Capito? Diventa un'esperienza umana. Gesù, che cos'è? È l'esperienza umana di Dio. E quindi è l'esperienza che si fa nella storia, nella vita, anche attraverso i nostri errori. La profezia ebraica ha tutto questo, però per la lucidità anche intellettuale di San Paolo, tutto questo gli è arrivato attraverso il dono della legge, perché Dio gli ha regalato la legge per camminare bene, fai questo, non fare questo, eccetera. E loro considerano questo il più grande regalo che ci sia, no? Perché agli altri popoli ha regalato tante altre belle cose, ma a noi c'è la sua parte. Solo che tutto questo, appunto, invece, viene superato dall'ipotesi di Gesù, che fa di tutto dono. Dono. E su questo è chiaro che forse siamo solo agli inizi del cristianesimo, cioè della teologia, non so. Però noi istintivamente continuiamo a tornare invece al merito, alla legge, alla proporzione tra quello che fai e quello che ti sarà dato, in una vita come la nostra non è semplice, perché noi siamo in una cultura o sottocultura molto selezionante, molto competitiva, molto meritoria. Quindi stasera avevamo un sacco di gente a tavola. Poveri. Se bisogna fare i conti, abbiamo perso sicuro. Se ci fanno i regali ci va dritta. Quindi anche la gratitudine, la contentezza, insomma, in un modo così esposto all'ansia, no? Come quello in cui viviamo, perché la vita è molto faticosa. E anche le madri oggi sono molto sottoposte a grande disciplina di lavoro, di rendiconto, e quindi anche nella casa, nella vita comune, rischia di essere un po', anche perché c'è pochissimo tempo per la conversazione, e quindi c'è poco commento della vita, facciamo per il tempo a fare quel che si deve, è buona, poi è sempre tardi, insomma. Quindi io spero sempre invece che se c'è molto traffico per arrivare al tempo, sempre il rosso il semaforo, intanto proviamo a chiacchierare un po' per raccontare cose belle, ecco. Perché il racconto ha poco spazio. C'è anche il fatto del mezzo tecnico, il computer, il bottone, eccetera, così che. Perché invece la cosa importante è quando questa è stata la mia avventura, la mia vicenda, e io te la racconto, no? Tu non hai conosciuto tua nonna, che era una persona che era fatta così e cos'è, e cosa voleva dire quando la fine della guerra, eccetera, no? Sono talmente vecchio che ho ancora il ricordo lucidissimo di quando andavo dal fornaio e nel 46-47 c'erano ancora le tessere per prendere il pane. Allora la storia diventa, pure se andava in piazza a prendere l'acqua, perché quella di casa non era tanto, era invece dalla piazza veniva un'acqua abbastanza buona. La storia, insomma, la storia è il punto fondamentale. La teologia, appunto, è quasi sempre atea, perché si colloca fuori dalla storia, è una cosa per sempre, per tutti. Invece noi abbiamo conosciuto questo Dio tra di noi. Ecco. Facciamo, facciamo l'ultimo spaventoso incontro. Non viene mai la primavera, non viene mai l'estate, non viene mai
l'estate.
Speriamo che tu. Allora proviamo a dire l'ipotesi di 13 maggio. Può avere qualcuno ha degli impedimenti?
È sempre un lunedì, ma...
eh?
Sempre un lunedì.
È sempre un lunedì, 13 maggio, 21.
Un mese.
Va bene.